per presentare in questa sede la nuova edizione della Rosminiana Filosofia del Diritto, avevo invitato i curatori Michele Nicoletti e Francesco Ghia, ma purtroppo immagino, per ragione di tempi, la loro presenza non è stata possibile. Alla fine mi sono deciso io a dire qualcosa, perché credo che uno dei doveri di chi è al comando è quella di fare, dove è necessario, il tappabuchi. Me l'insegnava il vescovo di Novara, che parlando ai suoi sacerdoti diceva: ci sono tanti sacerdoti che vengono e mi dicono: lei mi ha messa a fare il tappabuchi. E io gli dico: io sono il tappabuchi della diocesi, cioè dove manca qualcuno disponibile, il vescovo tappa un buco. Quello, il bisogno dell'altro, è quello che spinge la nostra carità ad offrirci, altrimenti non serviremmo a niente. Anzi, io suggerirei a voi, miei amici, dove trovate che qualcosa è carente, che manca, offritevi, perché proverete quello che dice Gesù: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. E quando non c'è nessuno che vi cerca, è finita la vostra gioia, quando non troverete qualcuno che ha bisogno di voi. La scelta di chi dovesse curare quest'opera importante, imponente, è stata laboriosa. C'è stato un tempo in cui si era offerto il compianto professor Sergio Cotta, ma poi non se ne fece nulla. Nel frattempo Cotta è diventato sordo, poi un po' zoppo, non ce la faceva. Ma altri si misero al lavoro, ma presto, scoraggiati dalla mole di ricerche, si sono tirati indietro. Finché circa 15 anni fa, vedete quanto dura la preparazione di un'edizione critica, ha accettato il professor Nicoletti, che si fece aiutare dai suoi studenti. Una volta pronto il lavoro, per ragioni tipografiche, si è scelto di dividere in quattro tomi i due volumi tradizionali della filosofia del diritto. Ne sono usciti tre. Pensavamo di avere pronto per questi giorni anche il quarto e ultimo, che è il più voluminoso, ma abbiamo dovuto rimandare la stampa dopo le ferie di agosto. Uscirà, se non avremo altri intralci, nell'autunno-inverno di quest'anno. La filosofia del diritto di Rosmini, da quando è uscita negli anni 40 dell'Ottocento, è sempre stata un punto di riferimento importante per gli studiosi italiani del diritto. L'hanno conosciuta e usata soprattutto i giuristi, i costituzionalisti, gli statisti. Pensiamo, per fare qualche esempio, a Giuseppe Chiovenda, Guido Gonella, Giuseppe Capograssi, Francesco Cossiga. La ragione principale che rende fruibile e feconda quest'opera, pur nel passare delle generazioni, sta nel suo presentarsi non come un raccoglitore dei diritti e dei doveri di una data epoca storica o di un determinato territorio, ma come filosofia del diritto e del dovere, cioè come ricerca profonda dei principi originari dai quali scaturiscono i diritti e i doveri delle loro ragioni ultime. Quindi in Rosmini, filosofia della politica, filosofia del diritto, vuole sempre dire: io cerco le ragioni ultime, che poi sono i principi primi di questa scienza. I principi durano, le applicazioni poi cambiano. Rosmini divide la trattazione in due grandi parti, che sono il diritto individuale e il diritto sociale. Nel diritto individuale diventa fondamentale il concetto di persona e la sua visione della persona come di una dignità che non solo possiede il diritto, lo abbiamo già detto, ma si identifica col diritto stesso. Da qui la sua rivoluzionaria definizione: la persona è il diritto stesso sussistente. cioè la sorgente unica e originaria di tutti i diritti. E su questa visione vengono poi fatti ruotare i due diritti principali della libertà e della proprietà, diritti che sono protetti e regolati dalla legge morale insita nella persona. Per cui il diritto si situa a metà tra il piacere e il dovere. Ogni diritto è piacere, è attività, e il dovere è quello che limita la sfera di attività del diritto. Io quindi, e quando dico ho diritto, vuol dire faccio una cosa che mi piace, che voglio fare, che è bella, e però questo diritto, dice Rosmini, è sempre inserito in un limite, si è parlato spesso qui del limite, e il limite mi viene dato dal dovere, cioè dalla legge morale. Per cui, dice Rosmini, nessuno ha il diritto di abusare del suo diritto. Questo è il limite, e quindi è a metà il diritto tra l'edonismo e la morale e il comportamento etico. Nel diritto sociale diventa originale la divisione che Rosmini fa delle società primarie in tre categorie: società dell'uomo con Dio, egli conserva il termine teocratico perché Dio ha il potere assoluto e quindi per lui va bene questo. Nella società dell'uomo con Dio, Dio è il Signore, lo chiamiamo Signore, quindi è signorile questo tipo di società. Poi dell'uomo con la donna, la seconda società, e questa è la società coniugale, e poi dell'uomo con gli altri uomini, che è la società civile. Queste sono le tre originarie società di cui l'uomo non può fare a meno. Le prime due sono radicate nella natura dell'uomo stesso, invece la terza è sorgente, sorge dalla necessità di trovare una soluzione pacifica alla convivenza umana. Quindi l'uomo singolo ha i suoi diritti, l'uomo in famiglia ha i suoi diritti, e questi sono diritti naturali, inalienabili e che nessuno può togliere. L'uomo sociale, la società, l'uomo sociale regola la modalità dei diritti, ma non può né annullare né aumentare quei diritti che sono dell'uomo e della società coniugale. È di Rosmini la tesi che sia la persona umana, la persona individua, sia le prime due società sono portatrici di diritti inalienabili, mentre la terza ha solo la funzione di regolare la modalità dei diritti, cioè di vigilare affinché i diritti dell'individuo e della famiglia possano esplicarsi nel modo più pacifico possibile. E qui c'è una sua posizione tutta diversa da quella di Hegel, cioè in Hegel l'individuo annulla, cioè i diritti dell'individuo vengono assorbiti dalla famiglia, che è l'antitesi, e lo Stato poi assorbe sia i diritti della famiglia sia dell'individuo. Per Rosmini invece i diritti dell'individuo rimangono tutti, l'individuo poi ha una serie di diritti nuovi se si mette in famiglia, e nella società si trova la composizione di questi diritti. All'interno di questa trama generale il lettore troverà un Rosmini minuzioso ricercatore di leggi antiche e moderne, di acuto osservatore dei costumi che talvolta fanno generare leggi strane. Egli sta attento a svelare la maschera del libertarismo sotto pretesto di libertà. Dice che c'è un liberalismo che non è genuino, ma un liberalismo bastardo, lo chiama, e bisogna pulire sempre il liberalismo, ed ecco tutto il suo lavoro nelle sorgenti democrazie liberali del suo tempo, di trovare il nocciolo sano e di togliere ciò che era bastardo, cioè che non era legittimo. e dice che soprattutto c'è un liberalismo che sotto la maschera della libertà annida il dispotismo. E racconta anche in modo appassionato la lunga lotta storica tra il principio signorile ed il principio sociale. Il principio signorile era un prolungamento di ciò che era il padre nella famiglia e quindi stava troppo legato ancora alla famiglia. Il principio invece sociale è un principio nuovo che si stacca dalla forma tribale o familiare. E racconta anche, dunque racconta questa lotta, il fine di tutto il lavoro è quello di darci un prototipo di società pura. Come diceva Riconda ieri, non è che la società che Rosmini prospetta è una società realizzabile, mantiene alto l'ideale verso dove andare. Quindi non si propone una singola società del mondo, ma come dovrebbe essere la società pura, l'archetipo della società pura, invitando ovviamente ad andare verso quel cammino. Non perché pensa che questo ideale possa attuarsi quindi completamente in società per natura loro sempre imperfette, ma per indicare la direzione verso cui andare se si vuole imprimere alla società un cammino verso il progresso e l'incivilimento, una parola che usavano spesso nell'Ottocento. Le ultime riflessioni di quest'opera sono un monito, io chiamerei profetico. Dopo che la società, con l'istituzione delle nazioni, si va affrancando dall'egoismo della famiglia, perché c'è un egoismo familiare, o familismo come lo chiamano oggi, senza però sopprimere i diritti della famiglia, ora, dice Rosmini, lo diceva nell'840, i tempi sono maturi per affrancarsi dall'egoismo delle nazioni. Dice, c'è un egoismo delle famiglie, ma c'è un egoismo delle nazioni, che era il pericolo dei tempi di Rosmini e che forse dura ancora oggi. Pensiamo alla lotta che stanno facendo a chi deve dividersi sti poveri migranti, e tutto viene da egoismo, tutte le lotte che si fanno all'interno della comunità europea. Dice, dobbiamo liberarci da questo egoismo della nazione per andare verso una visione di giustizia più universale che però non annulli i diritti delle nazioni. Ecco, come vedete, quindi una proposta di società che non fa scomparire niente, che cerca di tenere tutto in armonia, è una visione sul futuro ottimista, cioè una visione in cui la giustizia, più si allargano le relazioni, più diventa giustizia, più si avvicina alla giustizia. Ad esempio, dice Rosmini, senza giustizia non si può stare, anche i briganti hanno bisogno di giustizia, però è una giustizia tra loro, anche la mafia opera con giustizia, ma tra i mafiosi. Quando si allarga questa cosa, come i romani che da brigante sono poi diventati stazionari, e si allarga un'altra città e questa viene coinvolta, allora la giustizia si allarga e si fa in un campo più grande. Poi diventa la giustizia di tutti i cittadini italiani, poi diventa la giustizia di tutti i cittadini europei. E quindi dice, la giustizia, più si allarga il cerchio che comprende una società, più ha possibilità di respirare e di diventare giustizia completa. Ecco, queste in pochissimi tratti, perché non abbiamo grande tempo, quello che ci prospetta la filosofia del diritto.